adesso dobbiamo andare a un messaggio molto importante che credo aiuterà molti fratelli, specialmente nel loro matrimonio. Si applica anche ai familiari, ai amici, ai figli, genitori, però specialmente alle coppie sposate. Perché sinceramente sono tante coppie che ci scrivono e raccontano i problemi che hanno in matrimonio. E spesso sono solo cose piccole, non sempre si tratta di adulteri, tradimenti. A volte sì, però questo solo nel caso di non credenti. Però abbiamo dei matrimoni che conosciamo da tempo, che sono fratelli entrambi, il marito e la moglie. E ci scrivono anche separatamente e sono veramente preziosi ognuno di loro. Quando ci scrivono sono così dolci. Però in famiglia, tra di loro, nel matrimonio, ci sono problemi. Abbiamo pregato su questo perché se queste persone, fratelli e sorelle che ci scrivono, sono così preziosi e veramente amano il Signore, sono cristiani veri, perché tra di loro le cose non vanno nel matrimonio e ci sono anche quelli che parlano di divorzio, anche se lo sposo è un cristiano, se il coniuge è un cristiano. Quindi spero che il messaggio di oggi sarà una risposta, una soluzione per questi matrimoni che soffrono, anche se hanno la presenza di Dio in centro al matrimonio. E come mai? Perché succede questo? E cominciamo il messaggio con una canzone di Umberto Tozzi che si chiama Ti amo, che la dedichiamo a tutte le coppie sposate della nostra chiesa.
Sì, cioè, certo, non è un canto cristiano di chiesa, però lo mettiamo perché parla di situazioni che si presentano nelle coppie, nelle famiglie. Quindi è inutile che scrivete, Tozzi non è un evangelista, lo so che non è, però è, diciamo, una bella canzone, quindi non abbiamo scelto noi tutte le parole del testo, quindi ci sarà qualche parola magari, non è esattamente molto ortodossa, però insomma nell'insieme ne vale la pena, non si può accettare. Va bene, io so che abbiamo fratelli come Luciana, sorelle che ci scrivono, fedeli, dice attenzione alle canzoni che mettete qua e là, eccetera, però dobbiamo fare il possibile, fratelli, avete pazienza con noi, ma forse un giorno Dio ci darà un'orchestra e un complesso musicale. Io so che Benny Hinn va in giro a fare i suoi miracoli, le sue guarigioni con un gruppo di 400 cantanti.
Oh, ma non serve, non vorrei 400 cantanti qui.
C'è un budget, come in italiano budget si dice? C'è un budget di, mi pare, 2-3 milioni di dollari la settimana.
Forget it.
Quindi noi siamo niente a paragone. E quindi cosa facciamo? Noi ringraziamo Alberto Tozzi e tutti gli altri che usufruiamo, perché purtroppo ci sono pochi cantanti cristiani che si dedicano a fare canti cristiani, perché si guadagna pochi soldi, quindi sono pochi cantanti cristiani. Di soldi vanno nel mondo perché lì ci sono uccisi. Però cercate di sempre tenere il buono e eliminare il cattivo, quindi Dio vi benedica, amen. Via col canto.
Umberto Tozzi, ti amo.
Ricordi pace e soffiare sulla luce. Io
andiamo alla risposta. Giuseppe, qual è la risposta quando uno ti dice, come in questa canzone, ti odio e ti amo? E cosa facciamo?
Appunto, è appropriato questo, perché oggi sono le coppie, anche coppie cristiane, divorziano,
sì, sì.
Adulterio, sì. Capito? Quindi, cioè, come si fa a cambiare quando una situazione è terribile, quando l'amore diventa odio? Ti odio, ti amo, ti odio, no? E appunto il messaggio di oggi parla di questo.
Mm.
Come possiamo tramutare l'amore non in odio, ma in più amore.
Mm-hmm.
Esperienze difficili in amore. E questo è il messaggio che oggi parleremo. Allora, il messaggio si chiama Non disprezzare la condizione in cui sei stato chiamato, dedicato a me e mia moglie, ma non solo.
Ah, è dedicato a te questo?
Sì, dedicato a me e mia moglie, ma non solo. Allora, c'è una scrittura lì, 1 Corinzi 7:17.
1 Corinzi 7:17. Ciascuno continua a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore. Così ordino in tutte le chiese.
Grazie Signore, serve ordine nella chiesa. Qui Paolo tagliava corto. Così ordino in tutte le chiese. Quindi c'è, oggi sai, c'è la moda che se il pastore dà un ordine, io cambio chiesa. Cioè, io mica il mio orgoglio può ricevere questo. E Paolo ordinava, quindi cerchiamo di mettersi in linea con Gesù. Grazie Signore.
Grazie Gesù.
Domanda: hai problemi?
Sì.
Insolubili nella tua famiglia?
Sì.
Nella tua relazione di coppia? Con i genitori? Con i figli? Angela scuote la testa, perché? Non hai problemi di relazione
problemi,
di coppia,
io?
Angela?
Non ho relazioni di coppia, non, nessun problema.
Non hai problemi con la tua coppia, con la tua
grazie
parega.
A Dio, no.
No.
Almeno questo problema non ce l'ho.
Questo problema non hai.
Sono io qui, io sono il problema di Angela.
No, ma non è così male con te.
Condividiamo la stessa stanza.
Allora, e ancora, come rafforzare la mia chiesa?
Amen.
Domanda, sto sbagliando in qualcosa? Non possiamo cambiare il mondo o gli altri, ma possiamo cambiare noi stessi, il mondo della nostra vita.
Sì.
Questo messaggio vuole essere un'analisi. Se ti chiedi come puoi, diciamo, inventoriare, fare un inventario della tua vita, dell'anima, il tuo cammino spirituale con Dio, crescere nella tua relazione personale con Lui, assicurarti di avere l'olio nella tua lampada, Matteo 25. Amato fratello o sorella, ascolta, perché questo messaggio è per te.
Amen.
Come imparare ad accettare la nostra condizione in cui ci troviamo come volontà di Dio?
Cioè, tu stai dicendo che queste coppie che hanno problemi tra di loro, anche quando sono entrambi cristiani, entrambi amano Dio, però parlano di divorzio, tu dici di accettare invece la loro condizione come la volontà di Dio per loro.
Sì, ma poi spiego un po' anche questo messaggio, che la persona deve permetterti di vivere in Cristo.
Sì.
Se non lo permette, allora no.
Mm-hmm.
Vai avanti col Signore.
Mm-hmm,
cioè
sì.
Il costo della coppia, il costo dell'armonia nella coppia non deve essere pagare la tua relazione con Gesù.
Mm-hmm.
Uno non può dirti, se vuoi stare con me devi smettere di respirare, devi metterti la catena al collo del mondo, e no, questo non è possibile. Se Dio ci ha dato comunque questa particolare moglie, marito, genitori o figli, se Dio ce li ha dati, va bene? Non sto parlando di un matrimonio debosciato, degenerato, dove non c'è niente di Gesù, o quella è un'altra storia. Se Dio ci ha dato una particolare moglie, marito, genitori o figli, accettiamoli come un dono di Dio. Se questi non sono perfetti, se hanno peccati, se sbagliano, o anche se sbagliano grande, ma se acconsentano di vivere con noi, è importante, va bene, che andiamo avanti. Se ci permettono di vivere per il Signore, allora dobbiamo adattarci a loro. Leggiamolo, ce l'hai, 1 Corinzi 7, 12 a 14.
1 Corinzi 7, 12 a 14. Ma gli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se gli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi.
Capito?
Se 1 Corinzi 7, 12 a 14.
Se il marito e la moglie acconsentono ad abitare col coniuge credente, cosa vuol dire? Che gli permettono di essere credente. Non queste situazioni diaboliche che se rimaniamo insieme dimentica Dio, dimentica...
Ah, sì, sì, sì.
No, c'era, mi pare, un fratello una volta che ci seguiva, però aveva una compagna un po' posseduta, e diceva: se tu segui Gesù qua e là, io ti lascio. Lui ha lasciato Gesù e è stato con lei.
Sì,
ah, sì, no, sì. No,
sì, sì, sì.
Ti ricordi?
Sì, sì.
E già, mi dispiace fratelli, non posso più fare il cammino di Cristo, se no mia compagna mi lascia. Lei quando mi vede fare qualcosa, o ascoltare la radio vostra, o leggere la Bibbia, eccetera, dai numeri.
Sì.
E allora io, sai, per amore io devo smettere. Ah sì? Bravo, ti sei sposato col diavolo. Non parliamo di quello. Lo stesso metro di misura vale per i nostri genitori, mm-hmm. Va bene? O i figli, oppure i figli verso i genitori. Cioè, se qualcuno ancora non ha afferrato questo, Dio ci chiama a vivere in pace, senza ricercare in altri, a noi vicini, perfezionismo che noi non abbiamo. Romani 12, 18.
Romani 12, 18. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini.
In pace, vivere in pace. Questo è certamente a cominciare con i nostri familiari.
Sì.
Quindi attenzione. E cioè a non credere che ai facili cambi di moglie e di marito, da non cadere dalla padella alla brace. Non è tutto oro ciò che luccica. L'erba può anche essere più verde, ma non è necessariamente, sarà ancora più verde l'erba. La donna sarà più elegante, l'uomo sarà più aiutante, ma può non essere l'erba di Dio. Non è mica solamente perché quello è uno shock di donna, non è mica necessariamente che Dio è volontà di Dio. Va bene? Un esempio di erba che era più verde ma che non era di Dio lo vediamo in questo messaggio che legge Ebrei 12, 16 a 17.
Ebrei 12, 16 a 17.
Esempi di erba verde.
Che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti, sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento.
Vedi Genesi 27, per la storia di cui parliamo. Quindi attenzione a non rinunciare alla nostra primogenitura.
Cos'è
la primogenitura? cioè, un matrimonio, una dolce moglie, un marito, per una pietanza di adulterio, per esempio. Andiamo a Genesi 13.
Abbiamo ricevuto anche persone pentite di questo fatto, che hanno detto: guarda, ho lasciato la mia moglie o il mio marito, li ho lasciati perché le cose non andavano bene e litigavamo spesso e problemi. Però sono passati 10 anni e adesso quando guardo indietro vedo che è stato lo sbaglio più grande della mia vita. Io credevo che è insopportabile vivere insieme, però dopo che ho lasciato quel coniuge sono cominciati tutti i miei guai.
Quindi era insopportabile prima perché non voleva abbandonare il suo orgoglio, superbia, egoismo. Però quando hai perso il coniuge hai scoperto che se hai abbandonato un coniuge che era di Dio, non te ne dà un altro, Signore.
No, no, no.
Devi, perché devi imparare la lezione, non è che porti, esci da, hai disastrato un coniuge e Dio ti dà un altro da disastrare, no, rimani senza, poteva avventure, prostitute, peccati vari, Dio ci liberi, ma...
Ma anche uno che non cerca un altro coniuge, che lascia un matrimonio per cercare solo la pace, la tranquillità, non è garantito che la troverai fuori dal matrimonio.
Assolutamente, anzi, se attenzione, attenzione, se non le fate le cose per bene, sicuramente non lo troverai. Andiamo a Genesi 13, 10 e 11.
Genesi 13, 10
sì,
e 11.
Andiamo da Abramo e Lot.
Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro.
Quindi assomigliava al giardino dell'Eden. Cioè qui se leggi Genesi 13 vedi che Abramo e Lot litigano e Abramo gli dice ok, senti, qui la storia non può andare avanti, scegli se vai a destra e vado a sinistra o viceversa. E Lot cosa fa? Si guarda intorno, bello egoista, si cerca, si sceglie, ah guarda, che zona verde, i miei animali possono mangiare qui, perfetto, ciao zio Abramo, non mi servi più. Cioè lui era nullatenente, Lot con Abramo si era arricchito grazie ad Abramo. Abramo poteva anche non dargli niente. Invece ha diviso le possessioni con lui. Abramo era uno speciale. Quindi cosa fa Lot? Rompe il suo legame con familiare con Abramo. Evidentemente non si sentiva più di dover sottomettersi allo zio. Ma il fatto era che l'unzione di Dio era su Abramo. Okay? E Lot era il nipote di Abramo. E l'unzione era su Abramo ed era questo il peccato, è questo che Lot stava abbandonando. Magari Abramo gli poteva essere teoricamente anche antipatico, non credo che lo era, ma supponiamo. Ma era l'unzione che doveva guardare. Comunque non amava molto lo zio, perché sennò sarebbe rimasto, non era così sottomesso. Finché era sottomesso tutto bene, quando è arrivato a diventare ricco, potente, eccetera, dice Abramo, non mi... sì, ti voglio bene zio, però non ho più bisogno di te, ciao, io ho tutte le mie ricchezze, infatti sono ricco come te, Dio mi ha benedetto quanto te e magari mi benedirà anche più di te. Arrivederci, vado, e dove va? Dove l'erba era più verde. La pianura assomigliava al giardino dell'Eden, si chiamava Sodoma e Gomorra. Come dice il proverbio, c'è una via che l'uomo sembra diritto, ma alla fine finisce che col portare alla morte.
Sì.
Attenzione, l'erba può essere più verde, la donna può essere più sexy, l'uomo può essere più aitante, eccetera, focoso, ma attenzione, attenzione, può essere zona Sodoma e Gomorra. E allora Lot si separa dalla sua chiamata di vivere nella condizione, abbiamo letto prima, 1 Corinzi 7, di vivere nella condizione assegnatagli dal Signore, che era certamente di sottomettersi allo zio Abramo. Lot rivolge lo sguardo verso Sodoma, che gli appariva come il giardino dell'Eden, almeno, però è tutta un'apparenza, ma le apparenze erano completamente ingannevoli, una trappola del nemico. L'errore di Lot fu di non pregare, di non digiunare, di non ricercare la volontà di Dio, come invece faceva sicuramente in un modo o nell'altro lo zio Abramo. E come certo Abramo gli aveva insegnato. Lot non aveva capito che sotto la invitante libertà di Sodoma stava la trappola mortale del nemico e la conseguente distruzione che poi avvenne, distruzione mandata da Dio contro Sodoma, che non vedeva queste cose. Abramo invece si teneva lontano da Sodoma, non gli piacevano gli spiriti, sicuramente. Va bene? E quindi anche noi, attenzione, quando dobbiamo fare una scelta, va bene? E attenzione, cioè non dobbiamo guardare alla copertina del libro, vedere che libro compri. Va bene? La copertina può essere bella, ma il libro può essere del diavolo. Una persona lo stesso può essere bella, tutta lusinghe, adulazione, tu sei speciale, tu sei grande, sorella qui, sorella là. Giuseppe, il grande pastore, bla bla, adulazione, adulazione. Attenzione, quando una persona ti adula, una persona ti fa tutte queste lusinghe, è sempre un imbroglio, è sempre un imbroglio. Quindi uno che mi ama mi dirà cose che mi aiutano ad amare Gesù, mi parlerà di Gesù. Capito? Noi riceviamo messaggi di ogni tipo, di ogni tipo, adolazioni di ogni tipo, lusinghe di ogni tipo. Ci sono anche incoraggiamenti veri, che li leggiamo anche alla radio, li leggiamo a casa, quando mangiamo insieme, ci sono incoraggiamenti veri. Non sto dicendo che non dobbiamo incoraggiarci, dobbiamo incoraggiarci, ma adulare è un'altra cosa, l'adulatore ti inganna, quindi attenzione.
Una cosa voglio chiederti, però, visto che Lot e Abramo stavano litigando, ed è questo il motivo che si sono separati, cosa sarebbe stata la cosa giusta? Rimanere insieme e continuare a litigare?
La cosa giusta è questo punto interessante, a volte nelle famiglie si litiga, allora senti, per smettere di litigare divorziamo.
Sì.
La cosa giusta sarebbe vedere dove è l'unzione di Dio, capito? A volte l'unzione di Dio è sul marito, a volte l'unzione è sulla moglie, e allora il Lot deve sottomettersi, perché Dio non ha mai due guide in un posto. A casa mia non può essere io la guida e mia moglie insieme, c'è sempre una guida. Anche quando diciamo noi 50-50, in realtà questo non avviene mai. Per questo la democrazia è un inganno, è sempre la dittatura della maggioranza contro la minoranza. La democrazia non esiste, è una presa in giro.
Quindi la uguaglianza dici che non esiste? Anche se non c'è maschio né femmina in Cristo, questo lo sappiamo dalla Bibbia, la uguaglianza non esiste nel senso che dobbiamo fare tutto insieme in modo uguale, c'è sempre un leader nello spirito. Per esempio, Lot e Abramo entrambi erano uomini giusti. La Bibbia chiama Lot un uomo giusto.
Sì.
Entrambi uomini giusti, però non erano uguali davanti a Dio.
No.
C'è uno che è il leader, che ha la unzione, e quindi l'altro deve sottomettersi alla unzione, praticamente.
Esatto. Come Barnabè e Paolo che litigano in Atti capitolo 15, litigano, e allora Barnabè si separa, prende Marco, Paolo prende Sila. E Barnaba quasi che sparisce dalla Bibbia. Fino ad allora Barnaba era la spalla di Paolo, grandioso. Appena si separa, però Barnaba sembrava che aveva ragione. Perdoniamo Marco. E Paolo dice no. Dice lui ha fallito, non mi fido di lui. Atti capitolo 15. Io ho visto il predicatore predicare, Paolo lì ha sbagliato. Ma magari ha sbagliato anche. Però Paolo era Paolo.
Era quello con l'unzione.
Era l'unzione.
Sì,
Mosè ha sbagliato anche lui. E cos'è? Numeri capitolo 12. Vediamo che Mosè si sposa una pagana.
Che era contro la sua legge.
Un etiope, una nera di colore, un etiope, eccetera. Ma non, nera non c'è niente di male nel nero. Ma voglio dire, non era ebrea.
Uh-huh.
E quindi la sua legge diceva non sposare un'africana, non sposare una anatea, non sposare una pagana, eccetera. Poi magari se si convertiva è un'altra storia. E lui invece si sposa in Etiope. Allora Miriam e Aaron mormorano, sicuramente incoraggiati dalla moglie di Mosè, Sefora, che dice arriva un'altra donna qua. Quindi Mosè, da tutte le apparenze, Mosè sbagliava. Mm-hmm. Si è sposato, sposato una donna che si usava la poligamia, però è sposata una donna sbagliata.
Mm-hmm.
E allora dice Dio dice no, perché avete mormorato contro il mio leader Mosè, e manda la lebbra a Miriam, non a Mosè.
Mm-hmm.
Perché lui è la mia guida, c'è la mia uniforme, niente, sottomette. Finché se tu sei un pastore, sei in una chiesa, c'è un pastore protestante, cattolico, finché sei lì, a meno che non va lì per evangelizzare, non va lì per cercare pecorelle, un'altra storia. Ma fin quando sei nella chiesa devi sottometterti, non devi fare come il diavolo a seminare zizzania.
Mm-hmm.
D'accordo?
Mm-hmm. Sì.
Ci siamo?
Sì, sì. Ecco. Quindi il problema di Miriam è stato la mancanza di rispetto verso il leader. Anche se il leader ha sbagliato, lei doveva rispettarlo, parlargli in amore, sottomissione.
Finché era leader.
Sì, sì, sì. Ok.
Finché era leader.
E adesso si applica la stessa cosa ai matrimoni cristiani. Anche se entrambi sono uomini di Dio, persone cristiane, fedeli, c'è sempre uno che ha la unzione, sia che è la donna o che è l'uomo, uno di loro ha la unzione.
Sì, questo è il Papa cattolico, per esempio, diciamo, se tu rimani in Chiesa cattolica, ti sottometti al Papa. Ma questo sbaglia, sì, però se rimani nella sua Chiesa, sottometti a lui. Devi uscire.
Devi rispettarlo.
È logico.
Mm-hmm.
Devi uscire. E allora sei libero, ma fin quando sei lì dal Papa e gli prometti la tua lealtà, devi sottometterti al Papa.
Mm-hmm.
Sottometterti al testimone di Geo, mormoni, ovunque sei, sottometterti, perché devi essere onesto. Esci se vuoi,
sì.
Però dimostra che puoi fare meglio, non peggio, se no
sì.
Rimane dove sei.
Sì, sì, sì. Amen.
Va bene? Allora, in quell'apparente, chiamiamolo giardino dell'Eden, Lot perde tutti, tutto perde. Averi, casa, moglie, ancora peggio, la sua corona di fedeltà e di vincitore alla quale era stato chiamato. Se avesse seguito l'unzione di Abramo. Mm-hmm. Quindi attenzione, fratelli, abbiamo una corona. Attenzione a non perderla, perché tu ti senti che predichi, potresti predicare meglio del pastore. Il pastore ha fatto uno sbaglio, ha sposato una donna etiope come Mosè. Però attenzione, se Dio lo tiene in quella chiesa, tu, e tu vuoi stare in quella chiesa, sottometterti. Vabbè, donna etiope, simbolicamente parlando, no? Qualunque sbaglio fai, fin quando Dio lo tiene e vuoi stare in quella chiesa, non puoi andare a fare seminare zizzania. Poi però notiamo che Abramo, anche dopo aver salvato Lot dalla schiavitù, perché Lot poi viene c'è la guerra, vedi Genesi, sto parlando di Genesi dal capitolo 12-13 fino al 19, lì studiate queste storie. Lot viene imprigionato, viene rapito, c'è guerra e Abramo lo va e lo salva.
Sì, sì.
Però dopo che Abramo salva Lot e salva i sodomiti dai loro nemici, eccetera, mm-hmm. e che poi Melchisedec va da Abramo e gli dà il pane e il vino, Melchisedec, simbolo di Gesù, pane e vino, simbolo della comunione, va da Abramo e Abramo gli paga le decime. Cosa fa? Gli dà la decima di tutta la sua possessione, che era ricchissimo, a Melchisedec gli dà la decima, cioè il simbolo della decima di oggi. E allora cosa fa? Abramo libera Lot, si riprende la moglie. Cosa fa Lot? Abramo non lo riprende più. Quindi questo è sorprendente, che Abramo non lo riprende. Come va a rischiare la vita per salvare, non lo riprende. Perché? Perché qui c'è un'altra lezione. Non sempre la parabola del figliol prodigo finisce col padre che si riprende il figlio. E quando non se lo riprende il figlio?
Dipende dal figlio.
Quando il figlio non si pente.
Sì.
E non dichiara sinceramente di essere disposto a servire in umiltà.
Sì.
Il figlio prodigo dice: voglio essere un servo. E il padre lo riprende.
Sì.
Pentito veramente. Per questo dico, quando un marito, una moglie torna commesso adulterio, questo, quella, non lo riprendete facilmente, dategli un po' di spazio. Un figlio drogato che è sempre lì a mangiare alla pensione della mamma, mandalo fuori a dormire sotto gli alberi se vuole. In questa casa qui droga non entra. E se tu vuoi dormire qui, sei mio figlio, marito, quello che ti pare, moglie, eccetera, ma qui devi lavorare e tirare il carretto. Ti voglio, non mi ami? Certo che ti amo, ma non voglio rovinarti, perché tu ti rovini se non vai a lavorare. Vai a lavorare, porta i soldi, paghiamo l'affitto, compriamo il cibo. Io non sono la tua schiava, perché sono tua madre. Tu non sei l'imperatore, l'imperatore qui, un dittatore che solo mangi, bevi, ti droghi, o mangi e bevi alla sera, vai a ubriacarti. Tu stasera esci di nuovo a ubriacarti o a drogarti, eccetera, non torna, rimani lì. Fino a quando? Fino a quando non trovi lavoro e porti lo stipendio qua. Allora mettiamo insieme la mia pensione e mandiamo avanti alla baracca. Va bene?
Sì,
e però prima di riprendere questa gente, dovete dargli mesi e mesi, qualche mese per dimostrare che, perché fanno finta. Ho smesso di drogarmi, non è vero. Ho smesso di essere egoista, non è vero.
Sì.
Devi dimostrarlo. Allora, qui Abramo non prende Lot, non lo riprende. E questa è una lezione grandissima. Evidentemente Lot non era pentito completamente, a tornare al Lot iniziale. Evidentemente Lot si era riempito di spirito del mondo, perso l'unzione di umiltà e di sottomissione ad Abramo, l'uomo di Dio. Era evidente. Abramo era un uomo eccezionale, l'avrebbe ripreso. Lui rappresentava anche il perdono di Dio. Lot si era persino sposato con una sodomita, cosa che certo non sarebbe avvenuto fosse rimasto sotto l'influenza divina di Abramo. Vediamo come Abramo la pensava sui matrimoni. Quando si tratta di scegliere il tipo di moglie per Isacco, vedi Genesi capitolo 24, cosa fa? Manda il suo servo Eleazar,
sì,
in Aran, dove c'erano i suoi familiari. E a scegliersi una donna, mm-hmm, della sua razza. Ed ecco che il servo torna con chi era Rebecca, no?
Sì.
Evidentemente agli occhi di Abramo e di Dio, Lot aveva oltrepassato ogni limite, si è sposato con una sodomita, non si era consigliato con lo zio, mi posso sposare, questa mezza lesbica qui, non so, Sodoma era un casino, Sodoma, mm-hmm, un bordello all'aperto, un po' come oggi l'Occidente sta diventando. No, invece no, lui va là, si sceglie la donna più sexy, se la sposa. Tranquillo Lot, lui ormai non, lui è, fa decisioni per conto suo, non si consiglia più con Abramo, dove c'era l'unzione, è lì cascato l'asino. Quindi oltrepassa ogni limite e Lot non è più degno di rimanere con Abramo, e Abramo non lo riprende perché non è più allo stesso livello spirituale di Abramo, ormai è un cristiano mondano, cristiano del mondo, cristiano che mette Dio, Gesù, Dio, a quel tempo era solo Dio, al secondo posto. Per quello che ne sappiamo, la Bibbia ci dice, Genesi 19, Lot finisce i suoi giorni in una caverna con le sue due figlie, incinta, le due figlie incinte, in una maniera incestuosa, quindi tutto secondo lo stile di Sodoma,
è vero,
incesto,
sì. È vero.
E tutte e due figlie, sì. Vedere Genesi capitolo 19.
È vero, purtroppo,
va bene.
Sì.
E questa è la storia di Lot. Cioè, quando leggiamo la Bibbia cerchiamo di imparare come si fa e applicarla a noi, applicarla a me, mia moglie, miei fratelli, miei figli.
Sì, quindi anche se Lot litigava con Abramo e sembrava che non può più continuare così, è stato sbagliato di andare via e di vivere per conto suo, perché le benedizioni di Dio non sono andate con lui, sono rimaste con Abramo.
Sono rimaste con Abramo. E quanti di questi fratelli che lasciano una chiesa, e non parlo solo della mia chiesa, altre chiese,
sì.
Che se ne vanno perché loro predicano meglio del pastore, non fanno gli sbagli del pastore, perché loro qui, loro là, eccetera, eccetera. Lot litiga con Abramo, Abramo era il pastore. E Lot dice no, ma qui, ma là, insomma, si sono divisi litigando.
Sì.
Invece no, deve dire Abramo, zio, tutto quello che ho è il Signore che è sopra di te. E allora guarda, organizza tu sei pastore qui, guarda qui. Avrebbe dovuto fare quello.
Sì.
Andiamo a Genesi 16 e qui c'è un'altra lezione di umiltà. E questa la chiameremo il disprezzo di Agar. Agar era una donna, una schiava, che disprezzava la sua padrona. Genesi 16, dall'1 al 16.
Genesi 16. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo, «Ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, vai da mia serva, forse avrai figli da lei».
3.
Sarai, moglie d'Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito.
Quindi Sarai non poteva avere figli, prende mia serva, mettila incinta e lei mi darà un figlio.
Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo.
Hai capito? Questo uno dice, sono rimasta incinta, mia padrona no, adesso io prendo
sopravvento. Adesso sono qualcuno importante adesso.
Divento io la padrona adesso. Capito? Quindi cominciando a disprezzare a Sarai. Va bene.
Verso 5. Sarai disse ad Abramo, l'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno e da quando si è accorta d'essere incinta mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te.
E Sara va dal Signore, dice, giudichi il Signore.
Abramo rispose a Sarai, ecco la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi.
Pensa che uomo eccezionale Abramo. Qui un altro avrebbe sgridato, stai zitta, due mogli è meglio di una. Vecchio Testamento, poligamia accettabile. Invece no, già Abramo era un'immagine di Cristo. Fedele, una moglie finché è stata in vita, poi Dio l'ha usato per avere altre mogli, altri figli, perché era padre di molte nazioni. Sarai in vita, una moglie. Pensa che eccezionale quest'uomo.
Sì. Verso 6. Sarai la trattò duramente e quella se ne fuggì da lei. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse, Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Lei rispose, fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. L'angelo del Signore le disse, torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano.
Quindi oggi si direbbe, Sarai probabilmente l'avrà picchiata questa qui, la trattò, dice, molto duramente, mi immagino le botte che gli ha dato. Tu sei la serva e non fare la padrona. Per questo che è scappata, no?
Sì.
E quale donna oggi accetterebbe di tornare da una padrona che la tratta così duramente? Va bene, ma questo è proprio quello che Dio ha richiesto ad Agar di fare, assolutamente in linea con la parola di Dio di sempre.
Quindi non è che Dio accetta la separazione di qualcuno che ti opprime, che ti fa male, per esempio in un matrimonio che qualcuno soffre. Non è sempre che Dio dice no, la mia volontà è sicuramente che smetti di soffrire, vai via, separati, divorzia. No, in questo caso Dio manda Agar a tornare da Sarai e umiliarsi e sottomettersi. Cosa difficile da accettare.
Sì, però Dio non ragiona come il mondo.
Oggi
nel mondo tutti i diritti uguali, la moglie o il marito ti ha fatto questo, tu puoi divorziare, e davanti a Dio non è così. Non è così facile. Quindi tutti noi prima o poi attraversiamo situazioni difficili, a cominciare dalla nostra stessa famiglia,
sì,
che è il nostro primo campo di missione e dove appunto il diavolo attacca di più. Famiglia è il luogo dove siamo trattati il meglio e dove ci lamentiamo di più. Quindi diversi possono essere i problemi in famiglia, per esempio una moglie che non rispetta lo sposo, un padre alcolizzato che picchia familiari, figli che si drogano o figli che si ribellano o che mancano di rispetto ai genitori. Nella chiesa, un pastore di chiesa che non ama le pecorelle o i perduti e non li evangelizza. Oppure i membri della Chiesa che non seguono la guida di Dio, che mormorano e che sono addormentati nello spirito, nessun pastore riesce a staccarli dai loro idoli, TV, denaro, lavoro, vizi, letargia per l'opera di Dio. Quindi i problemi possono essere tanti, in famiglia e in Chiesa. La domanda è cosa possiamo fare?
Sì, cosa fare?
Cosa fare? E dobbiamo imparare da Gesù. Lui non ci manda via perché sbagliamo e pecchiamo, lui ci perdona, impariamo a perdonare a casa nostra, coi familiari, nella chiesa, coi fratelli, perché senza perdono non c'è lingua comune.
Amen.
Matteo 6, 14 e 15, ce l'hai?
Matteo 6, 14. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
Va bene, quindi il perdono è la chiave, fratelli.
Wow.
Il perdono è la chiave. Quindi la chiave non è avere un coniuge, non dico perfetto, ma insomma, che assomiglia a San Pietro, San Paolo. No. La preghiera è Dio aiutami a perdonare. Il coniuge è perfetto? E non esiste, non lo sono io, non c'è. Ce n'è solo uno perfetto e basta.
Però sai come, specialmente in una famiglia, sì, io ti perdono perché sono cristiana e Gesù mi chiede di farlo, come appunto abbiamo letto Matteo 6, e ti perdono e te lo dico, ti ho perdonato, basta, non ti preoccupare, però nel mio cuore rimangono quei rancori che non dimentico il tuo errore e poi ti tratto male in altre cose che non c'entrano nulla perché nei miei occhi io già ti vedo un po' peggio di quello che eri prima, perché rimangono quei rancori.
Sminuito.
E come posso liberarmi di queste cose anche dentro, perdonare davvero con il cuore? Come si fa questo?
Come si fa? Innanzitutto, tutti i nostri problemi in famiglia e non solo in famiglia sono mancanza di perdono e giudicare male i familiari e giudicare male i fratelli intorno.
Sì.
Perché? Perché li giudichiamo in base al nostro metro di misura personale, quello che a noi sembra giusto o sbagliato, secondo la nostra coscienza e fede, invece che misurare con la perfetta misura che è la parola del Signore, è l'unica cosa che non sbaglia mai. Bene, quindi andare alla parola, studiare la parola, conoscere la parola, memorizzare la parola, riflettere sulla parola, meditare sulla parola, camminare pensando alla parola. Una persona sta litigando verso di me e noi dobbiamo pensare non a come che gli posso vincere, ma cosa dice la parola. In che modo posso dare la verità in amore? La parola non dice non dare la verità, lascia che il diavolo, lascia che la gente ti cammini addosso, faccia un tappeto di te, non dice quello. Poi di Gesù nel Vangelo si impuntava e dice no, questo è sbagliato in amore, questo non è vero in amore. Quindi
sì,
il fatto è che non solo noi condanniamo noi stessi, a volte ci condanniamo, ci autocondanniamo usando pesi e misure che ci siamo creati dalle nostre esperienze fallimentari, sbagli umani, spesso in base a quanto male siamo stati trattati, quanto siamo stati ingannati e traditi, oppure noi ingannando gli altri. Quindi il nostro metro di misura è fatto da queste cose, da un sacco di cose terribili, orribili, e ci siamo costruiti un metro di misura. Quando dicono questo, mai dire quello. Quando ti trattano così, mai fare... Basta, non, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Mm. Cioè, mi hanno imbrogliato, adesso non mi fido più di nessuno. Il marito, mia moglie, il marito è adultero, adesso non mi fido più. Attenzione, perché esiste anche una cosa che la Bibbia chiama pentimento sincero, con frutti.
Amen.
Va bene?
Amen, amen.
Il mondo ci ha abituati a diffidare, a criticare, sì, a condannare, a sparlare degli altri. Sparlano di me, sparlo di loro. Una sorella ci ha scritto, fa: mio marito ha fatto adulterio, allora l'ho fatto anch'io. Però, poi l'ho fatto diverse volte, e poi prova, la mia vita va rotola di male in peggio, è logico. Invece di andare al perdono, si è andato all'adulterio, fessa chiotta, ha sbagliato. Questo non è Gesù, va bene? E peggio ancora, oltre a non perdonare gli altri, cosa facciamo? Per coerenza inconscia, ok, se non diamo il nostro cuore completamente a Gesù, cosa accade? Accade sempre che nel nostro cuore il primo a condannare, il primo a non poter perdonare siamo noi stessi, perché non abbiamo dato il cuore a Gesù, non lo conosciamo Gesù abbastanza bene, quindi non conosciamo il suo perdono, quindi non conosciamo il suo amore, e trattiamo gli altri come trattiamo noi stessi, non perdoniamo noi stessi, non possiamo perdonare gli altri, è un circolo vizioso e sprofondiamo nella fossa. Per questo che la parola divina ci viene in aiuto. Cosa ci dice? Prestiamo attenzione, c'è quella scrittura, 1 Giovanni 3:20?
1 Giovanni 3:20. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Capito? A volte il nostro cuore ci condanna, ci deprime, il diavolo usa i nostri peccati per buttarci nella fossa, e ci autocondanniamo con la stessa maniera, nel stesso metro di misura, condanniamo gli altri.
È vero, sì.
E quindi deprimiamo gli altri, deprimiamo noi stessi, ci deprimiamo a vicenda, sprofondiamo insieme.
Quindi quando condanniamo altri, questo versetto si applica, perché se il nostro cuore condanna il nostro fratello, marito o sorella, Dio è più grande del nostro cuore e conosce anche il suo cuore, e lui giudica correttamente. Spesso quando litighiamo io penso, ma sicuramente Dio sarà d'accordo con me. Però non è così, Dio non giudica come giudico io. Io devo cambiare e giudicare come giudica Dio. Non è che Dio si adatta a me, è il contrario.
Esatto.
Io devo cambiare il mio modo di pensare e giudicare, vedere quella persona come la vede Dio, con gli occhi di Dio. E tutto cambia. Non si tratta più di me, di avere ragione, di vincere. Si tratta che Dio ama quella persona e quella persona ama Dio. Sai, quando litigo con qualcuno, però è un fratello o una sorella, quando solo penso a questa cosa, ma quella persona ama Dio, e immediatamente smetto di litigare e parlo più amorevole. Perché litigare con uno che ama Dio? Entrambi abbiamo Dio, abbiamo lo stesso desiderio, e tutto si ferma.
Io ho visto un video di un grandissimo predicatore americano, uno che è molto bravo con la relazione personale con Gesù, molto, e ho ascoltato la sua predica e ha detto: io ero assuefatto alla masturbazione e pornografia, non riuscivo a uscire, e dicevo, io avevo e ho una moglie bellissima, una moglie in gamba, però ero schiavo della pornografia, della masturbazione, eccetera. E allora cosa fate? Ho preso un appartamento da un amico, andato a prestare, ho digiunato 3 giorni e ha scacciato il diavolo e ne è uscito. E il suo cuore si condannava, il suo cuore, lui sprofondava nel peccato e praticamente ormai influenzava, causava la sua predicazione, grande predicatore questo, gli causava di staccarsi dal Signore praticamente. E allora ha dovuto scegliere: o abbandono questo peccato o abbandono il mio ministero. Ha vinto la battaglia, ha sconfitto il nemico e adesso va avanti benissimo. Dio lo benedica.
Grazie Gesù.
Dio lo benedica, questo uomo di Dio. Guarda, io non ho studiato medicina, però io voglio dire questo, permettetemi. senza essere dottore. Qualche, abbiamo diversi fratelli dottori, senz'altro adesso sì. Addrizzeranno le antenne. Io sono da Giuseppe, c'è da Binario. Io sono convinto che la maggior parte delle malattie, okay, delle depressioni, psicosi, ulcere, gastriti, ossessioni, tristezza cronica, crisi, esaurimenti nervosi, mm-hmm, e suicidi persino, dipendono da questo. Mancanza di amore per Dio, per gli altri e ultimo anche per noi stessi. Queste cose ci fanno sprofondare, ci deprimono e la depressione sfocia in ogni tipo di malattia psicologica, spirituale, fisica, matrimoniale, porta divorzi, porta disastri, porta suicidi. Come la pensi tu?
Io sono d'accordo. Sì.
Bene, fratelli,
però non sono neanche io dottora, quindi
fratelli che ho studiato medicina, scrivetemi, ditemi se siete d'accordo, che secondo me secondo me, guarda, se solamente ci riempiamo dell'incoraggiamento di Gesù, dell'amore di Gesù, della parola di, non dico religione, religione buttatela via, mm-hmm, di Gesù, Gesù, Gesù e Gesù, che non è religione, religione sono i farisei. Alzati, siedi, rosario, scalda la panca. No, e Gesù non è una religione, non è una liturgia, mm-hmm, non è liturgia. Gesù è un modo di vivere.
Sì.
Non è che io esco, chiudiamo Radio Blast fra un poco, quanto manca, e io divento un altro. No, sono sempre io. Mm-hmm. Sono sempre io. Angela, c'ho metamorfosi quando arrivo alla
no.
radio.
Infatti, a questa scuola dove siamo andati, sei venuto sul palcoscenico, hai preso il microfono, e hai cominciato a parlare in un modo così naturale, spontaneo, come eri te stesso. E Gabriele mi ha detto, eravamo off stage.
Gabriele, mio figlio di 20 anni.
We were off stage.
Eravamo fuori dal Angela con Gabriele erano fuori dal palcoscenico.
E parlavamo di te, guarda com'è naturale, per lui non importa se si trova davanti a 300 persone, se si trova davanti una persona o in radio o alla... al pranzo, per te è lo stesso.
Ma cosa devo
fare? Sei lo stesso sempre.
Devo fare un dottor Jekyll e cambiare la metamorfosi, ma per l'amor di Dio. Infatti io, questa è una preghiera che ho fatto tanti anni fa, Signore, non voglio doppia faccia, lingua biforcuta, non voglio essere pastore tutto spirituale e poi mia moglie dice si salvi chi può. No.
Ma io non sono così, quando vado sul palcoscenico già sto pensando cosa dirò, come comincio a parlare, che faccio? Io non sono come
semplicemente
te.
Riempiti il cuore di Gesù, questo è il segreto, lo dico a tutti, riempitevi il cuore di Gesù, dall'amore per Gesù, e poi quando siete davanti al microfono, alla Radio Blast, eccetera, aprite la bocca e dice Signore, io la riempirò. Infatti una scrittura nei Salmi dice open your mouth and fill it, apri la bocca e io la riempirò.
Anche Matteo 10:20 è una scrittura bellissima che dice non siete voi che parlate, ma è lo Spirito Santo che parlerà in voi.
Amen. E cos'è Luca 22, non premeditate quello che dovrete dire.
Amen.
Va bene, e quindi questa è una preghiera che io ho fatto, di non avere due personalità.
Amen.
Essere sempre lo stesso.
Grazie Gesù. Infatti,
alleluia.
Grazie Gesù.
Grazie Signore. Va bene, grazie Signore. Quindi guarda ragazzi, Cristo in noi, dice la Bibbia, in epistola di Paolo dice Cristo in noi la speranza della gloria. Faremo bene a ricordarlo ad ogni attacco di depressione del maligno. C'è che una scrittura lì Paolo dice Cristo in noi hope of glory.
Colossians.
Sì, Colossians. Hope of glory, type hope of glory. You type hope of glory la trovi. Perché voglio dare riferimento ai fratelli, perché i miei fratelli fedeli che memorizzano, sai? Allora io, vuoi che vada avanti o aspetta?
È in Colossesi 1,27.
Allora, Colossesi 1,27, scrivere, fratelli.
Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria.
Questa scrittura è, diciamo, è una bomba atomica, perché, diciamo... è bellissimo, io amo tantissimo fare la comunione, ne abbiamo fatto 2 o 3 settimana scorsa, vero Angela?
Sì.
In una settimana abbiamo fatto 3 comunioni.
Qui in casa, sì.
Mi piace la comunione, il corpo di Cristo, però attenzione alla mafia religiosa che dice solo la nostra chiesa faccia diventare il pane in carne, non è così. E questo chiunque può farlo. Se veramente diventa il DNA di Gesù, magari lo diventa veramente, per me va benissimo. 2 persone riunite possono farlo senza bisogno di quello. Mm-hmm. Però Questa scrittura dice: Cristo è in voi, speranza alla gloria. Cristo è in noi, l'Eucaristia è in noi, la comunione è in noi. Mm-hmm. C'è stato il periodo, ti ricordi Angela, facciamo comunione tutti i giorni, niente, ci piaceva fare comunione, sì. E lo farò sempre, però Cristo è in noi per sempre, non è una droga che scade dopo 7 giorni, mm-hmm. Capito? Tu quando prendi il pane non c'è il timbro scadenza 7 giorni, non c'è, perché Ebrei 10:14 dice Cristo ci ha reso perfetti una volta per sempre. Quindi queste bugie delle chiese che solo loro fanno diventare il pane e carne è una maniera per mettere dei guinzagli al collo. Non voglio sminuire la mia comunione, va bene. Allora, Cristo in noi, speranza di gloria. Colossesi 1:27, grazie Signore. Cristo in noi, ovunque andiamo, attenzione, stiamo portando Cristo. Non c'è più Gesù di Nazareth sull'asinello, ci siamo noi, sempre asinelli, siamo noi che portiamo Gesù, siamo noi che portiamo il Signore, allora, siamo noi l'arca del patto del Vecchio Testamento, rappresentava noi, l'arca del patto rappresentava chi? Noi che portiamo lo Spirito Santo.
Allora, quelli che pregano in questo modo, Gesù vieni con noi, Gesù non lasciarci, Spirito Santo vieni,
sono
preghiere
sbagliate,
allora, perché basta chiudere gli occhi, guardare dentro di te, lo trovi lì, la sua presenza è lì.
Sì, per questo abbassi la testa quando preghi, per guardare Gesù è nel tuo cuore.
Sì.
Va bene, ovunque andai vai di Gesù, non è già mi sento depresso, ma non è Gesù mi ha lasciato, no, non è Gesù che sei depresso che ti ha lasciato, festa Chiotto, sei tu che ti senti depresso perché sei un depresso, ma nel momento che
perché
tu
non pensi, guardi a Gesù,
ma nel momento che guardi a Gesù, Gesù sì. Dice allora sono ore che ti aspetto, vuoi svegliarti per
Amen.
Cortesia?
Amen.
Cioè devi mutare, sai quando c'è lo zoom, nel teatro c'hanno questi zoom, questi spotlight, come si dice?
Sì.
I fari di fare i primi piani, il faro nel buio, mm-hmm. Ecco che vedi il faro si sposta di qui, si sposta di là, lo zoom, il focus, come si dice. Puoi focalizzare solamente carnale, lì c'è trovi solo immondizia, o puoi focalizzare su Gesù, è la nostra scelta. E il mondo ti insegna a focalizzare, per questo che il diavolo tiene le menti occupate, televisione, propaganda, guida la macchina, tutte ste donne lì a vendere dentifrici, reggiseni, eccetera, che dovrebbero proibire, devo guardare i segni stradali, che devo guardare queste cose, mi distraete, no? Quindi focalizzare su Gesù.
Amen.
Se focalizziamo su Gesù, Gesù ci parla. Possiamo focalizzare con mezza mente, mezzo cuore, mezza anima, ma se lo facciamo con tutto il cuore, è meglio che parcheggi la macchina però 5 minuti, Gesù ti parlerà. Quindi Cristo in noi, faremo bene a ricordarlo ad ogni attacco di depressione del maligno.
Amen.
La Bibbia scrive del diavolo, cosa dice? Apocalisse 12:10, cosa dice?
Apocalisse 12:10. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, leggi il diavolo, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio.
Amen.
Quindi è il diavolo l'accusatore.
È il diavolo che accusa,
sì.
È il diavolo che... è l'accusatore dei santi, il nemico ha il suo periscopio infernale puntato sui peccati che lui stesso ci influenza a fare e poi per accusarci.
Sì.
Ma teniamo gli occhi sulla risposta di Dio: quante volte perdono mio fratello?
Quindi
dice
Pietro. Non facciamo come il diavolo, sempre guardare ai peccati di quello vicino a noi, sempre accusarlo, sempre condannarlo. Non essere come il diavolo,
sì.
Un accusatore.
Amen, 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 amen. Quante volte perdono? 70 volte 7, risponde Gesù.
Sì.
Quindi, grazie Signore. E quindi, se non abbiamo la relazione con Dio, come sposa di Cristo, non possiamo conoscere, non possiamo toccare con la mano dello Spirito, l'amore infinito, il perdono
amen.
Del Signore.
Amen.
Il diavolo cerca di convincerti che Dio non ti perdona, e se non abbiamo dato tutto il cuore a Gesù, e non possiamo conoscere Gesù bene. Uno può diventare talmente ossessionato, scoraggiato, depresso dalle bugie del nemico che può anche giungere a togliersi la vita. Va bene, quando Giuda si impiccò non è che lo fece per il suo peccato, ma perché non aveva dato cuore a Gesù. E alla prima crisi non avendo il supporto di sapere che Gesù l'avrebbe perdonato, perché non aveva questa relazione, la morte gli sembra meno, ci sembra una sofferenza meno della condanna del proprio cuore contro se stesso. E allora cosa fa? Con il suo metro di misura, Giuda dice: è giusto che mi impicco. E così si è ucciso. Cioè, Giuda ha condannato se stesso con lo stesso metro di misura che condannò Gesù, mancanza di relazione. Invece cosa fa il glorioso Pietro? Pietro cadeva spesso, ma avendo dato il suo cuore a Gesù, non rimaneva niente per il maligno. E fu la sua relazione intima col Signore che lo guida a pentimento e quindi al perdono e quindi al suo reintegro come piena guida della prima Chiesa. Cioè, chi era Pietro? Pietro era una pietruzza, va bene, una pietruzza. Su questa pietruzza era basata la prima Chiesa, ma questa pietruzza era basata su Gesù Cristo. Mm-hmm. La roccia era Cristo. Va bene, Pietro conduce i primi cristiani alla vittoria, gloria a Dio. Va bene, perché Pietro, la pietruzza, era basata sulla roccia eterna potente.
Quindi la differenza...
In certo senso, ognuno di noi è una piccola pietra. Tu fondi una comunità, una chiesetta, tu sei la pietruzza, il fondamento di quella chiesa, ma se tu non sei basato su Cristo e tu sprofondi, perché questa è la Chiesa Cattolica che sta sprofondando, sono basate su Pietro, ma basatevi su Cristo, non sulla Madonna, su Cristo.
Quindi la differenza tra Pietro e Giuda è stata il fatto che Pietro aveva una relazione con Gesù e Giuda no, perché quando Pietro ha rinnegato Gesù, lui sapeva che si può pentire e sarà perdonato e deve solo andare avanti con Gesù, per Gesù, fino alla morte, e lo ha fatto. Invece Giuda neanche sapeva che lui si può pentire e Gesù lo perdonerebbe, perché non aveva questa, non conosceva il cuore di Gesù, non aveva una relazione con Gesù e quindi non sopportava lui se stesso e si è suiciso. Quindi è questo anche quello che noi dobbiamo fare, assicurarci che abbiamo una relazione con Gesù così forte che qualsiasi cosa succede sempre andiamo da Lui, ci pentiamo, cambiamo e tutto va avanti con la sua benedizione. Ma anche quando un familiare ci fa male, un coniuge ci ferisce, dobbiamo pensare che anche lui, anche quel coniuge è amato da Gesù, Gesù è morto per lui. Che ne so io se quel coniuge forse chiede perdono a Gesù nel suo cuore, Gesù lo perdona e io no? Io continuo a odiarlo, a litigare con lui. E se Gesù lo ha perdonato? Se lui è credente, dobbiamo pensare che lui si pente, che Gesù lo perdona. Allora io non posso più giudicare, io devo perdonare anche io con tutto il cuore, senza avere rancori, senza continuare a guardarlo con gli occhi negativi. Veramente come figlio di Dio apprezzarlo. Credo la prima scrittura che abbiamo citato oggi è la chiave. Ha detto... non disprezzare la condizione in cui sei stato chiamato. In 1 Corinzi 7:17, ciascuno continui a vivere nella condizione assegnatali dal Signore. Così ordina tutte le chiese.
E infatti dice anche Paolo, sei stato chiamato schiavo, non cercare di essere libero. Però se hai l'opportunità, certo, usa l'opportunità e diventa libero, ma non fare manifestazioni in piazza, politica, eccetera. Rimani la condizione che sei. Sì. Lot è stato chiamato a seguire Abramo, deve seguire Abramo.
Sì. Amen.
Cerchiamo di, attenzione al metro di misura, cioè molti cristiani cadono nella depressione perché cercano sempre di fare la cosa giusta, non ci riescono, depressione. Se hanno un metro di misura, cosa è giusto, cosa è sbagliato, non ci riescono, depressione. Fanno un peccato e dico ho sbagliato e si deprimono perché hanno fatto un peccato, perché è orgoglio, è superbia. Depressione dopo un peccato è superbia, perché? Perché dici io non dovrei fare questo peccato, non vedo. Quindi perché non capiscono come loro, che sono così grandi, possono peccare così. C'è una sorella che ci ha scritto, dice io sono sposata, tutto... un giorno così ho incontrato un amico, ho fatto del sesso, abbiamo fumato marijuana e questa qui non poteva rendersi conto, io faccio queste cose, ma questo non sono io. Mm-hmm. Io non posso fare, non so se ti ricordi.
Sì. Cosa, una dolcissima diceva? Sorella, che il marito era in un viaggio, non lo so, e ha detto è uscita fuori, sì, e lei che non prende mai le droghe, ha incontrato un amico e ha preso alcune droghe e è andato a letto con lui. E poi ci ha scritto tutta scandalizzata, scioccata, ma io non faccio mai questo tipo di cose, come mai mi è successo a me? Io non credevo che sono capace di comportarmi così.
Quindi è un po' quello che è successo a Giuda, in un certo senso, no? Lui come ha potuto fare il suo sbaglio, ha tradito un uomo innocente, si era reso conto? Lui, com'è possibile?
Così intelligente.
Sì, così. Quindi il pianto di Giuda era che dispiaciuto per se stesso, per questo errore, invece di...
Si credeva meglio di quello che è.
Capito? Invece il pianto di Pietro è: Signore, perdonami, non valgo niente. C'è chi piange e dice: come posso io fare questo? Io? Ma ti rendi conto? Sai chi sono io? Io non posso fare questi peccati. Io non posso commettere adulterio. Io sono pentecostale, sono pentacattolica. Io non posso. Io tutta la vita predicare contro l'adulterio, in un attimo vado a letto con questo qua, fumo la droga, eccetera. Va bene, fratelli, Davide era uno dei più grandi uomini della Bibbia, è cascato con Batseba. Se Davide è cascato con Batseba, fratelli, tutti i fratelli santarellini e santarelline immacolate che ci seguono, che sono lì che camminano per strada col paraocchi, che non guardano a destra né a sinistra, attenzione. Chiunque di noi cadrebbe come Davide, va bene, se non fosse per la misericordia di Dio. D'accordo? Quindi cerchiamo di sì, piangere per la misericordia di Dio, piangere, pentirsi nel modo giusto, quindi confidare non nel fatto che io non posso fare questi peccati, ma nel fatto che Dio mi perdona e poi mi aiuteranno a fare più.
Amen.
Cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo riempirci, amati fratelli, riempiamoci di preghiera, riempiamoci di parola, usciamo da noi stessi, immedesimiamoci negli altri, con la potenza dello Spirito Santo e Amen. Dell'amore di Gesù, questo. Amen. Quindi amiamo il peccatore, il marito, la moglie, il fratello, la sorella, il pastore e la pecorella, se sei pastore. Amiamoli, perdoniamoli, assistiamoli nello Spirito, pensiamo a loro, non a noi, al nostro egoismo. Sia nella nostra Chiesa, anche la nostra Chiesa dello Spirito, sia nelle nostre famiglie, una delle cose che il nemico cerca sempre di usare è la cosiddetta troppa familiarità ed orgoglio, che porta alla mancanza di rispetto, che porta a divisioni, che porta allo sparlare, che porta alle liti, all'odio, alla separazione, ai divorzi, alla separazione in chiesa. Cos'è la troppa familiarità? Cioè troppa confidenza. Credersi uguale. Credersi: io sono uguale al pastore, sono uguale a quella sorella, sono uguale a quel fratello. E cosa vuol dire uguale? Ovviamente un po' meglio. Siccome l'eguaglianza nel regno di Dio non esiste, due cose uguali non esistono, c'è sempre, non c'è mai due angeli uguali, c'è sempre un angelo, un arcangelo, e c'è sempre una guida. Non è scritto da nessuna parte che Paolo e Barnaba, che Paolo era la guida e Barnaba a seguire, da nessuna parte era scritto, però si vedeva dall'unzione, devi guardare all'unzione, i frutti. L'unzione ti dice chi è la guida, non esistono due uguali, c'è sempre uno che c'ha un talento così, l'altro talento cos'ha, quello c'ha il dono di essere pastore, l'altro il dono di essere profeta, l'altro il dono di essere guaritore, l'altro il dono di parlare in lingua, l'altro il dono di profetizzare. I doni sono sempre diversi. Io e mia moglie abbiamo nessun problema, per me lei è come me e meglio di me. Io non ho problemi con mia moglie, non ho problemi,
sì,
tu lo sai.
Anche perché lei accetta la tua autorità di insegnante della Bibbia, ti lascia operare per il Signore liberamente, si sottomette ai tuoi doni.
Sì, ma io accetto però i suoi doni anche.
Quindi non è uguaglianza.
Ma quando lei mi corregge io accetto però.
Sì, anche quello sì. Quindi rispettate i doni uno dell'altro.
E non è che se vado a letto con la Bibbia, ascolta moglie, qui adesso ti insegno, ti insegno un studio biblico, dice: senti, buonanotte. Sai, non è facile avere un predicatore a letto, chiedi a mia moglie, che a volte sono lì che predico la mattina, pomeriggio, sono lì quando mi vengono, no? E Dio la benedica che mi sopporta.
Ma non sembra annoiata, lei sempre sorride, per lei va bene.
Perché lei è una pecorella. È una pecorella mia moglie, ragazzi, è veramente. Comunque, cosa dice Gesù? Gesù dice che la chiave è miracolosa, andiamo avanti,
sì.
Tempus fugit. La chiave miracolosa, dice Gesù, dice qual è la chiave di tutto quello che abbiamo dato finora? Facciamo un riassunto. Per chiunque la vuole ricevere, qui c'è la chiave. Allora, Giovanni 17, 21 a 23, la chiave.
Giovanni 17, 21 a 23. che siano tutti uno.
Unità.
E come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me.
Gloria a Dio. Quindi, qual è la risposta? Unità.
Sì.
Unità e unità. Galati 6, 1 e 2, ce l'hai?
Sì, Galati 6, 1 e 2.
Andiamo alla conclusione.
Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo.
Romani 15, 1 a 7. Andiamo alle scritture.
Romani 15, 1 a 7. Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi.
Quindi, fratelli, so che conosco, immagino adesso, dei fratelli che si lamenta del marito, si lamenta della moglie, è debole qui, è debole là, però poi lo posso divorziare. No, non puoi divorziarlo. Fin quando è contento di stare con te e ti permette di continuare per il Signore, non puoi divorziare niente. Va bene? Avanti.
Amen. Verso 2. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me.
Quindi se qualcuno ti insulta, poggi l'altra guancia. Avanti.
Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per la nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di voi un medesimo sentimento secondo Gesù Cristo.
Quindi il Dio della pazienza, avere pazienza, sei.
Affinché di un solo animo e d'una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo.
Perciò
accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio.
Va bene, sta parlando di ricevere insulti Paolo qui. E come vuoi portare la pace in famiglia? Smettete di lamentarvi, fratelli, che vostro marito non è così, la moglie non è così, è fredda, mia moglie non mi tocca, non si fa toccare, e il marito è sgarbato. Per cortesia, in ginocchio chiedere a Gesù il modo di vincere il cuore di questa moglie, di questo marito. Ma cosa vuoi divorziare? Dove la trovi un altro che ti sopporta? Ma ti sei guardato, ci siamo guardati allo specchio. Dice il Signore, una parola di Gesù, posso leggerla? Ci dai
sì.
Gli appunti qua, pronti?
Grazie Gesù.
Dice Gesù, ricevete questa parola, accettatela, aprite il vostro cuore, come il mio divino è aperto a voi, amati figli. Nessuno è in unione con me, se non desidera di esserlo, con i veri fratelli che io gli metto vicino, come scritto. Primo Giovanni 3:10, vai.
1 Giovanni 3:10, 14 a 16. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché
amiamo
i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna.
Attenzione, è importante che ci amiamo.
Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli.
Grazie Signore, grazie Gesù. Il suo messaggio è chiaro.
Wow.
Gesù ha messo un timbro qua, va bene? Ed è sulla scrittura. Riguardo al nostro prossimo che acconsente a stare con noi, il prossimo, la persona prossima a noi, cioè il prossimo che ci ama, che acconsente a stare con noi nel Signore, che ci permette di seguire il Signore, dobbiamo guardarli come guardare Gesù stesso, come è scritto.
Matteo 22, 37 e 39. Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso.
Romani?
Romani 13, 8 a 14. Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge.
Quindi non cercare la perfezione nella persona, nel pastore, se hai un pastore, e se tu sei un pastore non cercarla nel membro della chiesa finché ti permettono di andare avanti. Da poi certo, se te lo permettono, allora no, fai come Abramo e Lot, nella moglie, nel marito, va bene, non cercare perfezionismo. 9.
Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso.
L'amore è la chiave, ragazzi, fratelli, cerchiamo che sì, di farlo entrare nella nostra testa, perché Dio è amore. 10.
L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge, e questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo.
Cioè Gesù sta tornando nel nostro caso. 12.
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce.
E qual è l'arma della luce?
L'amore.
L'amore. 13.
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.
Ho finito, vorrei pregare per i fratelli che vogliono la preghiera.
Wow.
E poi li mandiamo a riposare.
Eh no, svegliamoci dal sonno, qui dice. Mettiamo le armi della luce e l'amore.
Devono anche riposarsi un po'.
No, ma guarda, è un messaggio incredibile questo, veramente. E specialmente quella parola dal Signore che diceva: nessuno è in unione con me se non desidera esserlo con i veri fratelli che io gli metto vicino. Quel coniuge che è vicino a te, se lui è credente, Dio lo ha messo vicino a te, e forse lo ha messo per insegnarti alcune cose, per addestrarti, per formare il tuo carattere. Una cosa che ho capito anche io un po' tardi nella mia vita cristiana è che la priorità di Dio non è di darmi una vita comoda, calma, tranquilla, felice. La priorità di Dio è di formare il mio carattere. E a volte viene con persone che non sono così facili da vivere insieme o da metterti d'accordo. Quella persona vicino a te, se è credente, è messa lì da Dio e devi essere in unione con quella persona, se no non sei in unione con Cristo.
Gloria al Signore.
È duro accettare.
Gloria al Signore.
Però è così importante imparare questo.
Alleluia. Alleluia, alleluia, grazie Signore. Se all'inizio, i primi secoli cristiani, non esistono dipinti di Gesù dei primi secoli della Chiesa, sono dipinti di altre cose, persone, ma non di Gesù. Perché? Perché non volevano dipingere il volto di Gesù, volevano che il volto di Gesù fosse la persona vicina a te. Gloria a Dio. Gloria a Dio. La persona vicina a te è il volto di Gesù. Ma come, quella persona peccatrice? E tu sei peggio di lui. Ma lei sbaglia e tu sei peggio.
Ai.
Ma io non ho mai fatto che ci sbagli, perché quella persona ha attraversato esperienze che tu non hai attraversato. Io avrò più misericordia di lei che non di te, dice il Signore.
Sì.
Alleluia.
Amen.
Gloria, gloria, Signore.
Grazie,
io
Gesù.
Io adesso ho finito il messaggio. Se vuoi, se
preghiamo.
Una preghiera per le coppie.
Sì.
Va bene, e anche per le chiese, cioè che abbiamo dei fratelli che ci seguono, che pastori che ci seguono. Vuoi pregare per i pastori e per la loro chiesa?
Amen. Anche per i padri e figli che a volte hanno difficoltà a mettersi d'accordo, per le coppie, sì, tutte le famiglie.
Che i padri amano i figli e che i figli rispettano i padri.
Amen. Amen.
Viviamo in un mondo che non c'è più né testa né coda. Ormai il diavolo cerca di fare tutto un salsicciotto, caos, anarchia. Tutti egoisti e non c'è più famiglia, non c'è più rispetto, non c'è più niente. Fratelli, la famiglia è l'ultimo baluardo che ci è rimasto. Le chiese sono rimaste poche, le chiese vere. E attenzione alla famiglia.
Sì.
Allora, una preghiera?
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Grazie.
Chi vuole liberazione?
Grazie Gesù.
Liberazione dal diavolo, liberazione dall'odio, liberazione dall'astio, liberazione dai mali che affliggono le famiglie, le coppie, gli sposati, i padri, i figli, i genitori, i figli. Nel nome di Gesù Cristo vi dichiaro guariti, vi dichiaro liberati, Amen. Dichiaro il diavolo legato, vi dichiaro felici, vi dichiaro benedetti, vi dichiaro perfettamente in linea con la volontà di Dio, che è quella che siate e che siamo felici, benedetti, liberati, Amen. Servendo il Signore con frutti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Tu, Satana, vattene al tuo posto, sotto i nostri piedi, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Satana, tu sei un essere vinto e le tue sono solo bugie, che noi non crediamo, non crederemo, vattene di qui.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, siete liberati, fratelli.
Amen.
Dall'odio verso la moglie, verso Amen. Il marito, verso i figli, verso i genitori, siete liberati.
Amen.
Ora prendete questo dono e usatelo.
Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
E qualsiasi
Cristo.
Spirito di condanna, di accusa o spirito negativo che ci fa litigare con il coniuge, con il figlio, con la madre, nel nome di Gesù lo cacciamo via e chiediamo che lo Spirito Santo ci riempie nei cuori, nella casa, nella famiglia, che lo Spirito Santo regna nelle nostre vite. Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù. Siete liberati, fratelli.
Amen.
Siete benedetti, fratelli.
Amen.
Usate la libertà per la gloria di Cristo e vedete Gesù nella moglie, nel marito. Vedete Gesù.
Amen.
E moglie e mariti, mordiamoci un po' la lingua, per modo di dire, e chiudiamo un po' la bocca, per cortesia.
Grazie, Gesù.
Apriamolo solo per incoraggiare, per benedire, per guidare, per parlare del Signore, d'accordo?
Amen.
Beneditevi e non maledetevi.
Amen.
Parlatevi in amore, non sparlatevi. E quello che dico a voi lo dico a me stesso. Questo messaggio è dedicato, come detto, prima a me e mia moglie e anche altri.
Amen.
Prima
grazie,
a
Gesù.
Mia moglie, a me e
grazie,
non solo.
Grazie Gesù. Amen.
D'accordo?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela, ti ringrazio per la tua assistenza.
Oh, grazie a te.
La tua pazienza con me e
no.
Il tuo ottimo lavoro.
Io ringrazio Dio per questo messaggio, veramente bellissimo. E mi è piaciuto la scrittura che abbiamo letto in Romani 15 e prego questa benedizione sopra tutte le coppie che ci scrivono. Romani 15 verso 6. Affinché di un solo animo e d'una stessa bocca glorifichiate Dio. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti, per la gloria di Dio.
Alleluia, alleluia.
Amen.
Verso 1. E noi che siamo forti dobbiamo sopportare la debolezza dei deboli e non per compiacere noi stessi.
Mm.
E questo è uno dei motivi per cui Gesù ha detto che molti primi saranno ultimi. Noi che siamo forti, se non sopportiamo le debolezze dei deboli, ma compiacciamo noi stessi, noi, molti di noi primi diventeranno ultimi.
Ups, che Dio ci aiuti.
Perché a chi molto è stato dato, molto sarà
richiesto. Sì, è vero. E qui ci rendiamo conto tutti che siamo indietro.
Luca capitolo 12. Chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Chi poco è stato dato, talenti spirituali, poco sarà richiesto. Il servo che conosceva la volontà del suo Signore e non l'ha fatta, sarà colpito da molte battiture. Quindi anche i servi, anche i cristiani riceveranno la verga, non l'inferno ma la verga. Il servo che non ha conosciuto la volontà del Signore e che ha fatto cose degne di battiture sarà colpito di poche battiture. Luca capitolo 12. Mm. Angela.
Amen, Dio ci aiuti, che siamo tutti mancanti in questo.
Amen, io
grazie,
sono mancante
Gesù.
E devo crescere in questo. E so che Dio con l'esperienza con la quale mi ha benedetto, Dio si aspetta di più da me e sono un po' indietro. Pregate per me, fratelli, devo avere più amore, più pazienza, più saggezza, più cercare Gesù. Io, il Signor, fratello Giuseppe, ho bisogno di queste cose. Pregate per me.
Amen. Me too.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Jesus name.
Angela.
Amen. E allora ci fermiamo, chiudiamo.
Chiudiamo.
Questo messaggio è veramente importante e potremmo parlare così per mesi.
No, poi guarda, questo può salvare il matrimonio.
Sì. Sì,
può
sì,
tramutare
sì.
Un matrimonio infernale in un paradiso dell'Eden. Ecco,
sì.
I fratelli, le coppie che già sto pensando ad alcune, che avete problemi, va bene, sessuali, matrimoniali, di carattere, eccetera, eccetera, va bene, oggi smettete di pensare a voi stessi, al nostro egoismo, mia moglie che non fa questo, mio marito non fa quello, smettiamo. Ci tiriamo sulle maniche e andiamo da quel marito, quella moglie difficile e li amiamo nel modo che loro vogliono essere amati.
Mm.
E dimentichiamo noi stessi.
Amen.
D'accordo? Se faremo questo, presto, io credo, il paradiso entrerà nella nostra casa, nel nostro matrimonio, nella nostra testa, nel nostro cuore, nella nostra famiglia, nostra moglie, nostro marito. In nome di Gesù Cristo, amen, un bacio, alleluia.
Allora, dedichiamole una serenata?
Una serenata?
Ah sì, dedichiamo alle coppie della nostra chiesa, a tutti i nostri fratelli, una serenata. Fratelli, cantate quando potete una serenata alla moglie, perché anche se ride, portate un po' d'allegria nel matrimonio.
Sì, io stamattina Angela mi ha fatto ascoltare queste canzoni qui, mi sono messo a ballare con mia moglie, vero Angela?
Sì, sì, sì.
Mi ha fatto una danza molto simpatica.
Era fatto un spettacolo.
Sì, ha fatto un po' di scena qui. Grazie, sì, essere allegri, felici. Dio ci ha chiamato a essere felici. E io sono così felice quando riesco a far felice mia moglie, perché così è bello, è bellissimo, si sente uno spirito che dai e dai.
Sì.
Quindi fratelli, quello che sto imparando io, imparatelo anche voi, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, ciao fratelli, un abbraccio, ci sentiamo domani, Dio vi benedica a tutti.
Dio vi benedica.
Ciao, ciao.
Alleluia, serenata.
Quasi a mezzanotte, guardi i ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti, che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno e un soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello e andiamo via, un gatto, un cuore, tu che compagnia. Forse un po' ruffiana, ma sta di pane caldo ed è paesana, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla finestra, bella mia, ti vendo una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo via, un gatto, un cuore, tu che compagnia. Affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata. Alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canta.